Ben trovata prof. Maria Rosa Salmazzo.
Buongiorno ascoltatori.
Com'è andata la giornata internazionale della donna? Iniziamo subito da questo racconto della prof. Maria Rosa Salmazzo. La giornata della donna.
La giornata della donna comincia dicendo, non dovrebbe essere solo oggi, ormai lo si dice dappertutto, ma deve essere tutti i giorni. Poi ho dato un'occhiata a come sono le donne nella scuola, le famose, e sembra che nella scuola invece che dover mettere le quote rosa si debba fare il contrario, mettere le quote blu, perché l'82% del personale docente è donna e soltanto il 17% sono maschi, e questo non va bene. Non va bene perché i ragazzini stessi hanno un rapporto distorto, perché nel mondo più o meno ci sono metà uomini e metà donne. Come mai a scuola questa figura dell'insegnante, che è così importante per loro, sono tutte donne?
Come mai?
Come mai? È che purtroppo si considera che l'insegnamento faccia parte di una delle professioni di cura. Le professioni di cura sono affidate alle donne. E se un maschio va a fare l'insegnante, a meno che non sia un insegnante dell'università o di certe, ha solo alcune cattedre delle scuole
superiori. Lei mi sta dicendo badante è donna, insegnante è donna?
Più o meno così, e questo non va bene, ma soprattutto non va bene nell'insegnamento, perché i bambini e i ragazzi hanno bisogno di avere tutti e due i modelli di riferimento. Inoltre, l'abbiamo già detto altre volte, siccome la donna affronta in una maniera diversa, è più diligente, è più paziente anche nello studio, eccetera, i ragazzini maschi hanno più difficoltà con le loro insegnanti, perché non si sentono molto capiti, non si sentono, non sentono l'insegnante
non amano,
mai della stessa
non
parte.
Amano una seconda mamma?
L'insegnante non deve essere un'altra mamma, di mamma ce n'è una sola, per fortuna, ed è giusto che sia così. L'insegnante deve essere qualcuno che ti aiuta nella conoscenza. E hai presente com'è bello quando c'è un papà che ha il tempo di stare con il bambino e di fare qualche mestiere con lui, e quei mestieri che magari la mamma non fa? È anche bello se te li tiri in cucina ad aiutarti i bambini, in cucina ci sei tu, però c'è bisogno di tutte e due le parti. Cioè, io non dico di mettere tutti i maschi nella scuola, però ce ne sono troppo pochi. Tra l'altro ce n'è l'1% soltanto nella scuola dell'infanzia. Pensiamo a come manca a questi bambini modello di riferimento maschile, perché poi quelli che fanno scuola dell'infanzia tornano a casa alle 4, i bambini sono stanchi, i genitori finiscono di lavorare alle 5, non è che col papà ci stiano più di tanto. 4% solo alla primaria, mentre una volta, anche qua, non so se ti ricordi, la figura del maestro era una figura importante.
Erano tanti,
il maestro Viola, il maestro Santomaso,
maestro Butto,
il maestro Davare, mi ricordo quelli di lassù della Val Velluo, il maestro Luciani,
maestro del tedesco,
sì, il maestro Tancon, detto Nani Ridi, tutte persone che non ci sono più, ma figure molto importanti anche nel paese, diciamo, no?
Certo.
Adesso sono il 4%, non è possibile che siano molto importanti. Alle secondarie ce n'è un po' di più, il 22. Io che ascolto anche i racconti dei nipotini che sono a scuola, la gioia di quello che ha un professore di lettere alle medie maschio. Gioia perché va più in sintonia. Ripeto, non vuol dire mettere tutti insegnanti maschi, ma ci devono essere anche quelli. Invece purtroppo viene considerata un fallimento professionale molto spesso se uno laureato va a fare l'insegnante maschio, mentre per la donna è una cosa anche di comodo, perché l'orario dell'insegnante permette una maggiore flessibilità anche nella gestione poi e nella cura della casa e dei figli, no?
Noi siamo molto felici e orgogliosi perché nel nostro piccolo alla causa abbiamo ben due eccellenze, si tratta di Gianni Santomaso e Nicola Cassisi.
Esatto, davvero eccellenze che si spera abbiano imparato bene nel loro percorso di studi come fare gli insegnanti, perché c'è bisogno anche che gli insegnanti, oltre che essere maschi, siano anche molto preparati.
Bisogna imparare a fare l'insegnante, sì.
Sì, bisogna imparare. Non è, mi ricordo il mio vecchio primo preside diceva che educare, e quindi fare l'insegnante, non è un atto istintivo.
Perché Maria Rosa Salmazzo ha fatto l'insegnante?
Per caso, per puro caso. E poi mi sono un
po'... mamma faceva l'insegnante?
No, assolutamente.
Il papà, il professore?
No, assolutamente. Maria Rosa ha fatto l'insegnante perché intanto che aspettava una borsa di studio dal giorno della laurea, che c'era la borsa di studio, ha avuto questa occasione di venire qua su e si è innamorata.
Fosse stata la possibilità di entrare in seminario, l'avrebbe fatto.
Credo proprio di no, ma non sbaglio, il seminario è un termine che si usa solo per i preti e non per le suore, per le questo, suore non vanno in seminario.
Per questo le ho detto se avesse avuto la possibilità, Don Maria Rosa. No?
Ci manca altro, no. Dai. No.
Senta, 8 marzo, il ministero ha fatto una promessa importante con Valditara, mica noccioline, però
sì,
sono soldi, ecco.
Sono soldi, ma io spero che non siano soltanto proclami fatti davanti al pubblico, perché non ci sono ancora i decreti, ma ha detto che aumenterà il numero dei nidi, abbiamo visto che hanno speso una quantità minima dei soldi del PNRR per i nidi, e poi anche... ci fossero quei soldi là, che poi i nidi non dipendono attualmente dal Ministero dell'Istruzione, e non ci sono i soldi per gestirli, quindi vada a parlare con il ministro che si occupa di queste cose e chiarisca. Poi 600 milioni per le professioni STEM, senza dire se sono di maschio o della femmina, beh, e questo va benissimo, si spera che siano paritarie. E poi che nel decreto, quello che prevede l'insegnamento dell'educazione civica, dentro l'educazione al rispetto c'è anche la consapevolezza dei fenomeni discriminatori nei confronti delle donne. Questo va fatto fin dalle elementari. Si spera che non restino solo parole e che questa cosa sia, ha detto tutte cose giuste.
Brutti giorni per le donne. La scorsa domenica due casi, uno qui vicino in provincia, l'altro invece nella capitale, due ragazzine prese a bruttissime parole solo perché arbitravano un incontro di calcio.
Brutto sì, viene da pensare male dell'ambiente del calcio in questo caso, perché se scelgono di fare questa professione, così come scelgono di fare il vigile o la finanziera o la carabiniera, dovrebbero esserci pari
sono,
rispetto.
Sono andati giù con parole molto pesanti. Ragazzina di 16 anni, tra l'altro, quindi non è che...
Sì, che gli fai passare la voglia.
No, l'hanno fatta piangere.
So che c'è stata da poco, c'è la prima donna che può arbitrare partite di Serie A, no?
Sì.
Bene, e forse sarà più giusta, perché più equilibrata e meno emotiva, reagiscono le donne con meno violenza, con meno impulsività.
Insomma, un po' più di ragionamento. Io ho avuto delle morose che nell'occhi su ghiaccio erano peggio degli ultra del Milano.
Beh, avrei fatto di brutto.
Davvero?
Sì?
Sì. Non le sottovaluti.
Ok.
Senta, è vero che l'ULS trasmette gli elenchi delle vaccinazioni?
Sì. Allora, no l'USL, i dirigenti scolastici sono obbligati, entro, non mi ricordo più se è il 30 maggio o il 30 aprile, a trasmettere gli elenchi dei nuovi iscritti alle USL. Le USL incrociano i dati, vedono di quali di quei ragazzini non hanno fatto le vaccinazioni obbligatorie e mandano a dire ai dirigenti scolastici di segnalare entro luglio ai genitori quali sono, no, prima entro giugno, quali sono i bambini che hanno evaso la vaccinazione obbligatoria. I genitori hanno tempo entro luglio di mettersi in ordine, tra virgolette.
Altrimenti
ci sono delle multe, e per quelli che hanno iscritto i bambini ai nidi e alle scuole dell'infanzia c'è il rifiuto dell'accoglienza. Quindi che si sappia, cioè non si va al nido e alla scuola dell'infanzia se non si sono fatte le vaccinazioni obbligatorie. Che tra l'altro, vedevo i dati oggi di copertura dell'Italia, c'è una cosa molto brutta, perché l'Italia è coperta benissimo, il nord e il centro, il sud e la provincia di Bolzano sono sotto quella percentuale che assicura la copertura totale, anche se non tutti sono vaccinati, l'immunizzazione, sì. E tra l'altro c'è scandalo perché negli Stati Uniti, non mi ricordo più in quale stato, c'è un aumento terribile dei casi di morbillo. Li vai a confrontare con quelli che ci sono stati l'anno scorso in Italia, sono il triplo in proporzione alla popolazione. Quindi come mai fa scandalo lì e qui non ne parla nessuno? Vogliamo proteggerli sti bambini con quel che possiamo o no?
DSA, parliamo dei disturbi dell'apprendimento, abbiamo visto dati abbastanza contrastanti ultimamente, prof.
Sì, perché da una parte trovi scritto che c'è un aumento esponenziale delle certificazioni di disturbi specifici d'apprendimento, che sono la discalculia, la dislessia, la disortografia, quelle cose lì, no? E dall'altra c'è il ministero che dice no, non è vero, è solo lo 0,5% in più dell'anno scorso. Allora, i dati del ministero sono fino alla legge delle certificazioni del 2010. I dati del ministero coprono il periodo 2010-2017, e in cui ci fu un aumento da 0,9% a 3,2%. Però andando a vedere l'ultimo pezzo di dati raccolti in altra maniera, comunque sempre ufficiali, adesso siamo al 6,2%. Siccome sono passati quanti? 13 anni? Se facciamo la divisione viene fuori che l'aumento c'è sempre stato del 5% più o meno all'anno, e questo vuol dire in 12 anni il 600% in più. Allora il ministero non dica che non c'è l'aumento. C'è l'aumento e forse è positivo, non perché ci siano più bambini che nascono con qualche problema, che poi non sono problemi, magari ne parliamo, ma perché vengono fatte più diagnosi. Tra l'altro anche qui grandissima differenza tra nord e sud. Cosa vuol dire? Che i bambini del nord hanno più difficoltà di apprendimento specifiche? No, vuol dire che vengono fatte meno diagnosi. Però c'è un grido d'allarme degli esperti che dice occhio, certificare va bene, ma poi non medicalizziamo la situazione, non sono malattie queste, sono soltanto diversi modi e tempi di apprendere. Quindi costruiamo dei percorsi non sanitari, dei percorsi educativi, quindi percorsi che aspettano alla scuola, che aiutino questi bambini a superare quel momento di difficoltà e a usare le altre loro capacità per sopperire a quelle che eventualmente sono in difficoltà. Cioè, che non succeda che una cosa che è nata per facilitare i bambini che hanno ritmi o modi di apprendimento diversi diventa una fonte di disagio per loro. Quindi occhio, niente etichette, niente vergogna da parte dei genitori di nasconderli e di posticipare la richiesta di certificazione, ma anche le scuole, niente bambini fuori dalla porta, percorso educativo in classe con gli altri bambini, ma eventualmente in maniera diversa, usando tra l'altro quegli strumenti tecnologici che adesso abbiamo, per cui uno, anche se è dislessico, studia lo stesso perché ascolta.
La tecnologia che gli dà una mano.
Ed altra, sì, appunto.
Senta prof, saluto intanto i cinesi e i giapponesi che ci stanno ascoltando nei vari ristoranti cinesi e giapponesi della provincia, e gli faccio loro i complimenti perché se facciamo una gara con gli italiani in matematica vincono loro 4-0, perché...
Sì, come l'Atalanta con la Juve. Allora, in casa sua tra l'altro.
Meraviglioso.
Allora, sì.
Abbiamo scoperto che è anche una passione calcistica.
Sì, è di vecchia data, il papà era un calciatore.
Anche Gobba?
Prego.
È juventina?
Assolutamente no.
Ecco, cos'è?
Io tenevo la squadra della mia città, ma poi è andata a disfacimento, sì.
O Padova o Chievo?
No, Padova.
Padova.
Che erano i biancorossi, scudati.
E adesso invece...
No, adesso così guardo le partite, vabbè, okay. Ogni tanto. Allora, dicevamo che i cinesi, i coreani, i giapponesi ci battono alla grande. Perché? Sono stati fatti degli studi. Perché c'è un diverso metodo di insegnamento. Non hanno la testa diversa dalla nostra, hanno solo chi gliela riempie usando sistemi diversi. Uno immagina che siano tutti inquadrati, i cinesi no, assolutamente, a scuola. Sì, li vediamo che sono ben seduti, tutti pettinati uguali. Però,
con la cravattina,
esatto,
gonnellina.
Ma fanno alla socratica le domande e non gli esercizi ripetitivi. Fanno che lo stesso concetto viene rappresentato con più visualizzazioni diverse, per cui si usano le intelligenze multiple che i nostri bambini hanno. Si usa il lavoro di gruppo e tante altre cose che noi occidentali conosciamo benissimo, perché i tecnici di queste situazioni sono Montessori, Bruni, Dewey, eccetera, che sono tutti europei o quasi, o americani, ma non formiamo gli insegnanti su queste teorie. Mentre i cinesi, i coreani, i giapponesi formano continuamente gli insegnanti con un metodo bellissimo che ogni tanto, quando uno ha una lezione che gli è venuta particolarmente bene, la espone agli altri, gli altri criticano, correggono, eccetera, poi questa viene standardizzata e viene resa pubblica in eventi, per cui il patrimonio aumenta sempre di più.
Senta, Trump e Musk vogliono azzerare il Ministero dell'Istruzione, Valditara trema, siamo alleati.
Sì, c'è da chiedersi come mai, ma l'ha detto lui stesso, Trump. Ha detto che pubblica istruzione, non l'istruzione di per sé, no? La pubblica istruzione, ha detto che le scuole pubbliche sono i luoghi dove si formano o vengono formati i futuri elettori democratici e quindi che vanno aboliti a favore delle scuole private, dove evidentemente l'indottrinamento passa di più, in altro quello che piace a lui, e religiose. Ora, tra l'altro, le scuole pubbliche degli Stati Uniti sono, come un po' anche per noi, l'unica maniera che hanno quelli delle classi povere, che esistono anche alla grande negli Stati Uniti, gli immigrati e non solo gli immigrati, per innalzarsi nel grado sociale. Vance, il vicepresidente, ne è un esempio. Ho letto la biografia di Vance e la consiglio a tutti per rendersi conto di cosa sono e da dove viene questa gente. E lui era di una famiglia molto povera, tra l'altro solo con la madre, con tanti uomini che giravano per casa, eccetera. La nonna era l'unico punto fermo, ma lui ce la fa perché riesce, siccome si impegna nello studio, a superare i vari gradi di istruzione e quindi per quello è diventato vicepresidente. Quindi,
Me
e
ne
adesso abolisce questo sistema pubblico che l'ha favorito.
andrò in Thailandia perché finalmente è arrivata la libertà di farsi quel cavolo che si vuole sui capelli. Chi se li ha?
Sì, per gli
Chi se li
studenti.
ha? Non mi guardi?
Sì,
Non
no, ma c'hai la
mi
cuffia quindi non si
guardi? Eviti di
vede.
guardarmi, eh?
Sì, se noi pensiamo alla Thailandia molto avanzata nelle altre cose, in una cosa, taglio di capelli corto per i maschi e per le femmine massimo caschetto fino alle orecchie. Adesso, con una rivoluzione epocale, gli studenti sono riusciti ad ottenere
In
la
23,
lunghezza dei capelli.
vero?
23 ragazzi che
Grandissimo.
sono partiti a fare. La Thailandia ha milioni, milioni, milioni di abitanti. Questo movimento, evidentemente, era il momento giusto e hanno mosso le leve giuste.
Abbiamo ancora un paio di minuti, giusto per dire, ragazzi, buona gita scolastica. E se avete
Sì.
fatto la festa, avete fatto i soldi, godeteveli.
Sì, soltanto che quest'anno c'è un problemino, che siccome la legge dell'anticorruzione fatta da Salvini nel 22 ha inserito anche nelle scu le scuole, in quelli che devono fare tutto quel processo degli appalti pubblici, cioè essere stazioni appaltanti qualificanti, che è piuttosto difficile in quanto prevede di fare un bando,
Ingarbugliato,
il
ingarbugliato.
bando, poi i controlli, poi la graduatoria, poi l'approvazione, poi i ricorsi. Le povere scuole non hanno il personale né che lo sa fare né che può farlo perché non c'è personale. E quindi ci sono tanti dirigenti scolastici che all'inizio dell'anno, quelli che hanno grosse scuole con grosse cifre per le gite scolastiche, hanno detto: noi non le facciamo. Sia chiaro che non è per cattiva volontà, ma perché non riusciamo a farle. Hanno concesso una deroga ancora. Sopra i 140.000 euro fino alla fine di maggio si può non fare questo percorso, ma intanto ci sono tanti posti dove le gite, quelle grosse, non vengono
Alla
fatte.
faccia della semplificazione.
Certo.
Grazie, prof. Ci sentiamo fra una settimana.
Ok, d'accordo. Arrivederci e grazie a tutti.